Il sistema senza fili sarà di grande beneficio per la specie umana, più di qualunque altra scoperta scientifica, perché annullerà virtualmente le distanze. La maggior parte dei mali di cui l'umanità soffre sono dovuti all'immensa estensione del globo terrestre e all'impossibilità per gli individui e per le nazioni di entrare in stretto contatto. I collegamenti senza fili ci avvicineranno grazie alla trasmissione di intelligenza, al trasporto di corpi e di materiali, al trasferimento di energia. Quando i collegamenti senza fili saranno perfettamente applicati, l'intero pianeta sarà convertito in un grande cervello, cosa che in effetti è, ogni cosa essendo parte di un tutto reale e ritmico. Saremo in grado di comunicare con gli altri in modo istantaneo, indipendentemente dalle distanze. Non solo. Attraverso la televisione e il telefono potremo vedere e sentire un'altra persona a migliaia di chilometri. E lo strumento con cui potremo farlo sarà incredibilmente semplice rispetto agli attuali telefoni. Un uomo potrà portarne uno nella tasca del suo gilet. Saremo testimoni e ascoltatori di eventi, il giuramento di un presidente, la partita di un torneo mondiale, la devastazione di un terremoto o il terrore di una battaglia, proprio come se fossimo presenti. Con queste parole, Nikola Tesla descriveva nel 1926 il futuro sviluppo della comunicazione senza fili. Quasi 100 anni dopo, la profezia, previsione di Tesla si è avverata solo in parte. Ci sono idee che tutti considerano giuste per secoli finché a un certo punto non diventano sbagliate. Ci sono idee sbagliate che restano sbagliate finché a un certo punto non diventano giuste. Ci sono idee che non sono né sbagliate né giuste, o lo sono per un momento e poi mai più. Inseguire le storie di queste idee è un'avventura. Io sono Gabriele Ferrario e questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna. Idee sbagliate. Come previsto da Tesla, internet prima e gli smartphone poi hanno modellato un pianeta iperconnesso, in cui è effettivamente possibile seguire eventi sociali come la Coppa del Mondo, una lezione universitaria o una protesta in piazza in tempo reale attraverso un oggetto che non sta nella tasca di un gilet solo perché nessuno si mette più il gilet. D'altra parte, i grandi benefici per l'umanità ipotizzati da Tesla non sembrano essersi avverati. Un pianeta senza distanze non è necessariamente un pianeta con meno sofferenze. Più in generale, le parole di Tesla sembrano sottendere le due tesi fondamentali del determinismo tecnologico. L'idea che lo sviluppo della scienza e della tecnologia avvenga in modo lineare e in qualche modo predeterminato, e l'assunto che il progresso tecnoscientifico provochi cambiamenti sociali, culturali ed economici radicali. Ma è davvero così? Quali sono i fattori che influenzano lo sviluppo della tecnologia? E fino a che punto la tecnologia è in grado di influenzare e trasformare la società? Ne parliamo oggi con Marco Giacomazzi, dottorando in semiotica, e Lorenzo Olivieri, ricercatore in studi sociali della scienza e della tecnologia. Per prima cosa, cosa si intende per determinismo tecnologico?
Innanzitutto, bisogna precisare che non esiste un approccio che si autodefinisca così. Si tratta invece di una varietà di posizioni che condividono alcune tesi riguardo al rapporto tra società e sviluppo tecnologico. Per iniziare a delineare questi punti di vista, è utile partire dalle due componenti che già hai anticipato. La prima è che la tecnologia si sviluppa indipendentemente, in modo autonomo, rispetto a fattori sociali, economici e politici. L'idea è che ci sia una logica interna al progresso tecnologico e che dunque questo avvenga in qualche modo al di fuori della società. Per dirla in modo ancora più preciso, la tecnologia emergerebbe solo dalla ricerca tecnica e scientifica, a prescindere dunque dal contesto sociale in cui viene sviluppata prima e utilizzata poi. Il secondo punto, invece, insiste sul fatto che la tecnologia provochi cambiamenti sociali in senso deterministico, cioè prestabilito. Per dirla in modo sintetico, l'idea è che una tecnologia X avrà una conseguenza sociale Y. Oltre che in ambito accademico, Il termine viene utilizzato per definire la posizione, spesso implicita, di ingegneri, politici o imprenditori. Ad esempio, una forma di determinismo tecnologico sembra dar forma ai discorsi degli imprenditori tecnologici nella Silicon Valley. Il loro ragionamento è questo. Se, come sembra, il progresso tecnologico è indipendente dai fattori sociali e prescinde dal controllo umano, allora non c'è spazio e nemmeno avrebbe senso tentare di regolamentarne lo sviluppo attraverso processi di deliberazione democratica. Un'altra versione del determinismo tecnologico è il cosiddetto soluzionismo tecnologico. L'idea, ottimista, è che alcune tecnologie, come Big Data o le tecnologie digitali, possano rappresentare la soluzione a molti problemi sociali. Infine, credo sia interessante notare che una certa dose di determinismo tecnologico sembra attraversare il modo di pensare la storia dell'umanità. Ad esempio, alcune epoche storiche o civilizzazioni vengono classificate usando come criteri strumenti e tecnologie, l'età del bronzo, l'età del ferro oppure l'era dell'informazione.
A questo punto, però, mi è venuto un dubbio su una parola importantissima per la nostra conversazione. Tecnologia. Cosa si intende per tecnologia? Mi sembra che ci sia una certa ambiguità. Da un lato si usa tecnologia per riferirsi a singoli oggetti, un aeroplano, un computer, la risonanza magnetica. D'altra parte, utilizziamo tecnologia anche per riferirci a qualcosa di più ampio. Prendiamo l'esempio di Internet. È una tecnologia la cui funzionalità dipende però non solo da computer, ma da protocolli informatici, da cavi sottomarini e anche da specifiche routine, inviare e ricevere mail, cercare informazioni, comprare prodotti e credenze, come quella sull'affidabilità dei siti. In questo senso, Internet non è una tecnologia singola, ma piuttosto una infrastruttura, ovvero un insieme di artefatti, protocolli e standard, classificazioni, regole, istituzioni, ruoli professionali e sociali che tengono insieme tutte le parti.
Proprio così. Questo è in effetti un punto fondamentale, che può aiutare ad articolare alcune delle critiche mosse al determinismo tecnologico. Per semplificare, si può dire che il determinismo tecnologico pensa alla tecnologia al singolare e con la T maiuscola. La tecnologia viene così in qualche modo reificata e dotata di una propria autonomia e logica. Al contrario, le critiche al determinismo tecnologico provengono da discipline come la sociologia e l'antropologia che hanno mostrato attraverso casi empirici come lo sviluppo, la progettazione e l'uso di una tecnologia siano largamente influenzati dal contesto sociale. Queste prospettive preferiscono parlare di tecnologie al plurale e con la T minuscola e hanno mostrato come sia il design che l'utilizzo di una tecnologia siano aperti a diversi esiti ed interpretazioni. Uno degli esempi più famosi è quello della bicicletta. Verso la fine dell'Ottocento, diversi modelli di bicicletta erano disponibili commercialmente ed erano utilizzati da diversi gruppi sociali. Giovani uomini per i quali andare in bici era uno sport, altri per cui era un mezzo di trasporto alternativo, oppure le donne per cui l'utilizzo era spesso incompatibile, visto che dovevano vestire lunghe gonne che coprissero le caviglie. Nel complesso, coesisteva una pluralità di usi e di modelli, ma anche di problemi molto pratici da dover risolvere. È stato solo attraverso un lungo processo di variazione e selezione che il design della bicicletta, per come lo conosciamo oggi, si è affermato e stabilizzato. Se questo approccio ha evidenziato come i bisogni e desideri di diversi attori o gruppi sociali abbiano un'influenza decisiva sullo sviluppo tecnologico, la critica femminista consente di fare un passo ulteriore. Innanzitutto, mostrando che alcuni gruppi sociali non vengono presi in considerazione nel processo di progettazione, come ad esempio le donne incinte rispetto alla progettazione delle cinture di sicurezza degli autoveicoli. In questo senso, lo sviluppo tecnologico, lungi dall'essere indipendente dalla società, finisce invece per riprodurre i rapporti di potere e le relazioni di genere che la attraversano. Inoltre, l'approccio femminista pone l'accento sul reciproco modellarsi di genere e tecnologia, ma senza assumere per questo una prospettiva essenzialista, fissa sui due termini. Da un lato, il genderizzare una tecnologia influisce su tutta la sua traiettoria di sviluppo. Dall'altro, una volta in commercio, questa tecnologia modella l'identità di genere. Un esempio eclatante è il design dei rasoi elettrici. Mentre fino alla metà del secolo scorso lo stesso modello di rasoio veniva utilizzato da donne e uomini, a partire dagli anni 50 il design si è invece progressivamente differenziato. Il design dei rasoi per uomini si basava sull'associazione tra competenza tecnologica e identità maschile, che veniva veicolata, ad esempio, attraverso la possibilità di regolare le lame, dall'utilizzo di materiali scuri e metallici o da piccoli display situati all'esterno del rasoio. Al contrario, il design del rasoio per donne aveva l'obiettivo di mascherarne la componente tecnica. I colori, la scatola e la forma presentavano i rasoi come prodotti di cosmetica, le viti erano nascoste e addirittura piccole dosi di profumo venivano rilasciate per nascondere l'odore dell'olio. Il design di questi rasoi, in altre parole, era basato sull'idea che le donne fossero tecnofobiche. Se quindi questi approcci hanno attaccato la prima tesi del determinismo tecnologico, altre prospettive hanno sottolineato come l'utilizzo e l'impatto di una tecnologia non siano affatto univoci o prestabiliti. Gli oggetti tecnici sono invece aperti a diversi possibili usi, che vanno ben al di là di quelli programmati dai designer. Si pensi ad esempio a un martello. Oltre che per mettere dei chiodi, un martello può essere usato come un fermacarte o per tenere aperta una porta, può essere un oggetto d'arte o un'arma. Esiste, in altri termini, sempre una certa ambiguità nelle possibilità di un uso di un oggetto, a seconda dei diversi contesti in cui viene usato. Diverse ricerche in sociologia e antropologia della tecnologia hanno evidenziato questo punto attraverso i concetti di addomesticazione e di appropriazione. L'idea di fondo, anche in questo caso, è che le persone pieghino le tecnologie ai loro bisogni, rendendole in questo modo familiari e accettabili.
Quindi, ricapitolando quello che mi avete detto, il determinismo tecnologico sarebbe un'idea sbagliata perché le tecnologie, nella direzione del loro sviluppo, non hanno un fine intrinseco che procede in maniera lineare, ma sono sottoposte a delle forze esterne che danno loro una forma. Ma che cosa mi dite dell'altro senso, il secondo modo di intendere il determinismo tecnologico, quello per cui è la tecnologia a determinare i fenomeni sociali?
Partirei da un chiarimento. Opporre tecnologia e società, come se fossero due cose completamente diverse, è un'altra idea sbagliata, come quella di cui parlavamo prima. Per cui con la parola tecnologia potremmo indicare una categoria omogenea, dotata sempre delle stesse caratteristiche. Le forze che danno forma alla tecnologia sono profondamente sociali, ma non per forza esterne. Infatti, grazie alla tua domanda, possiamo esplorare un altro dei sensi possibili del determinismo tecnologico. Quello per cui ad un determinato dispositivo corrispondono delle conseguenze specifiche da un punto di vista individuale e cognitivo o collettivo e sociale. Prendiamo ancora una volta in considerazione le tecnologie di comunicazione, come internet. Seguendo quest'idea, potremmo dire che la tecnologia influisce sul contenuto dei messaggi che supporta a partire dalle possibilità che apre. Dal momento che la carta permette un certo tipo di pratica di scrittura e lettura, allora si produrranno sulla carta specifici contenuti. Dal momento che la tastiera del nostro laptop ci permette un altro tipo di pratica, allora si produrranno dei contenuti diversi. Se ci si ferma a questo livello dell'argomento, non è difficile aderire ad una forma, seppur debole, di determinismo. Da un lato, le possibilità materiali offerte da diversi supporti sono molto diverse. Pensiamo ad esempio alla possibilità di un certo materiale di trattenere un'informazione o la sua capacità di resistere al tempo. Dall'altro lato, è diversa la loro capacità di restituire e diffondere quelle informazioni. Pensiamo alla differenza tra la possibilità di una memoria esterna alla nostra, di tipo vegetale, come quella del supporto libro, o di tipo elettronico, come quella di un dispositivo digitale. A quante informazioni può trattenere, ai modi in cui può restituirla, organizzarla, processarla, filtrarla e distribuirla. La materia non è un semplice oggetto delle nostre azioni, ma quella che chiamiamo un agency, ovvero la capacità di agire. Il sostrato materiale di un oggetto tecnologico condiziona, senza poi determinarle, le sue possibilità di utilizzo. Anticipando l'argomento di McLuhan, di cui parleremo tra poco, si può dire che le tecnologie, nello specifico quelle mediali, forniscono un'estensione delle capacità dei nostri sensi. Secondo un approccio ancora più radicale, che prende in considerazione i nostri processi evolutivi, quelle che possiamo definire sensibilità umana dipende in maniera costitutiva dalle tecnologie che hanno giocato un ruolo fondamentale nei nostri processi evolutivi. L'Homo sapiens è un Homo fabricatus prima ancora di essere un Homo faber.
Quindi, se non ho capito male, la tecnologia gioca sempre un ruolo fondamentale nei fenomeni umani e sociali. È sempre presente, sia nel piccolo che nel grande. Ma questo ruolo è sempre complesso e non dipende solo dalla tecnologia, che non può essere vista come una semplice causa con dei semplici effetti.
Esatto. Grazie mille, Gabriele. Per risponderti farei riferimento a due posizioni classiche della teoria dei media, quelle di Umberto Eco e di Marshall McLuhan. Facciamo un esempio. Pensiamo a come raccontiamo normalmente un aneddoto o una storia in una comunicazione orale, come può essere una telefonata, e come invece la raccontiamo in un'email, o in un messaggio di testo, o in un messaggio vocale. Ognuno di questi media, in quanto canali, ma anche in quanto situazioni comunicative, porta con sé una serie di informazioni di contesto, che orientano la nostra comunicazione e ci fanno adottare registri diversi, ma non ne determinano il significato in tutto e per tutto. Queste informazioni, inoltre, non sono solo legate alla materialità dei media, ma anche a tutta una serie di convenzioni sociali che convochiamo quando comunichiamo. Tutte queste mediazioni modulano i significati dei messaggi, introducono delle possibilità e dei limiti, senza però determinare in maniera univoca il significato. La tesi di McLuhan, che introduceva prima Lorenzo, è stata considerata come tecnodeterminista, poiché, partendo dall'idea che i media siano estensioni della nostra sensibilità e ci permettano quindi di ampliare le nostre possibilità sensoriali, come il vedere o l'udire, allora ne fa conseguire che la nostra percezione dipenderà direttamente da questi media, che poi influenzano in un secondo momento la mentalità o il modo di pensare di chi li usa. Questa idea è rimasta celebre nella sua versione slogan, che sostiene che il medium è il messaggio. Negli anni 60, Eco commenta la tesi di McLuhan, sostenendo che per studiare questi rapporti di dipendenza sia necessario isolare quali elementi del processo comunicativo siano davvero stati rivoluzionati dalle singole tecnologie e quali da altri fattori sociali. La vita sociale, il mondo che abitiamo, non è un mondo fatto di impulsi meccanici che si determinano a vicenda, ma è mediata da una dimensione di significati, ciò che chiamiamo senso. Questa mediazione dei significati passa sempre attraverso i discorsi degli attori sociali, che li modulano a partire dai loro punti di vista. Secondo Eco, è il contenuto di un messaggio a poter agire sulle credenze, sui modi di pensare e comunicare, e non si può ridurre questa forza strutturante solo al canale di comunicazione. Quest'ultimo, anzi, rispetto al contenuto, può svolgere un ruolo secondario, diventare quasi trasparente. Tuttavia, Eco non rifiuta la possibilità di un rapporto di influenza tra tecnologie e società. Per spiegarci, citerei una delle critiche che Eco rivolge a McLuhan. Cito: McLuhan non si limita a dirci 47 morto che parla, ma per lo più fa affermazioni che, seppur sempre da cabala, sono del tipo 77 le gambe delle donne, nel qual caso non abbiamo una parentela del tutto immotivata come nel primo, ma una certa omologia strutturale. E la ricerca delle omologie strutturali fa paura solo alle menti ristrette e agli analfabeti incapaci di vedere al di là del proprio bignami. Fine della citazione. Eco qui ci sta dicendo che è possibile individuare dei modi attraverso cui le tecnologie facciano emergere delle mentalità, dei valori, predispongano delle pratiche sociali. Ma questo tipo di relazioni va cercato secondo un metodo storicamente, scientificamente e filosoficamente fondato, altrimenti ci si sposta verso l'inverificabile o l'imponderabile. Ad oggi, quello che ci dicono le scienze cognitive e gli studi sociali della scienza e della tecnologia è che gli strumenti abbiano avuto, a livello evolutivo e continuano ad avere, a livello individuale, un agency. Possiamo dire che questa agency, fino a un certo punto, dà una forma al nostro modo di relazionarci con il mondo. Questi studi hanno fatto emergere, negli ultimi decenni, come i processi umani, sociali e mentali, e la materialità che li orienta e li supporta, non siano termini opposti tra di loro, ma che siano inevitabilmente intrecciati. Se non c'è tecnologia senza società, possiamo anche dire che non c'è umanità senza un sistema tecnologico ad essa correlato. Non si può parlare, infatti, di intenzionalità umana al di fuori del contatto con l'agency di quelli che vengono chiamati attori non umani, il che ci permette di liberarci da molti luoghi comuni che demonizzano le tecnologie. Dobbiamo fare attenzione però a concentrarci solo sull'agency degli strumenti tecnologici, perché si corre il rischio di ritornare a quell'infelice forma di riduzionismo che è il determinismo tecnologico. Le tecnologie sono elementi di quegli assemblaggi, di quei concatenamenti di umani e non umani che chiamiamo dispositivi o infrastrutture. A 60 anni dalle riflessioni di Marshall McLuhan e di Umberto Eco, possiamo dire che i media non emancipano e non assoggettano, né gli spettatori di allora né gli utenti di oggi. Sono però un elemento necessario e non sufficiente al nostro esercizio di stare nel mondo e di dargli un senso.
Grazie per questa panoramica sul dibattito riguardo al determinismo tecnologico. Le vostre risposte mi fanno venire in mente, a mo' di conclusione, la prima delle leggi della tecnologia dello storico Melvin Kranzberg. La tecnologia non è né buona né cattiva, ma nemmeno neutrale.
Sicuramente, un sostenitore del determinismo tecnologico sarebbe d'accordo. Come abbiamo visto, il determinismo è effettivamente problematico, se inteso in senso forte. Quello che però sembra importante sottolineare è che gli esseri umani si sono progressivamente circondati di oggetti, di infrastrutture e di tecnologie che, per via della loro materialità e dunque anche della loro persistenza nel tempo, esercitano una forte influenza su di essi.
Infatti, io concluderei dicendo che, se è vero che non bisogna trascurare l'impatto e la forza che le tecnologie hanno su vari ambiti della società, è altrettanto importante non ignorare quanto lo sviluppo tecnologico sia sempre frutto del contesto sociale da cui scaturisce. Questo è un punto fondamentale, anche e soprattutto da un punto di vista politico. Da un lato, le tech companies, gli sviluppatori, gli ingegneri e i designer sono responsabili delle tecnologie che producono. Dall'altro, emerge così per cittadine e cittadini, lavoratrici e lavoratori, uno spazio di scelta, di intervento o di rivendicazione. Sarebbe in questo senso importante prevedere e stimolare la partecipazione e il coinvolgimento della società civile, o quantomeno delle persone più direttamente coinvolte dagli usi delle tecnologie nella loro progettazione, come ricordano pensatori quali Dewey, Latour o la sociologa Norci Marres, o anche il movimento di scienziati per i pubblici attivi nella scienza e nella tecnologia. Di fronte al vecchio binomio tra apocalittici e integrati, la conoscenza rimane il più importante ed efficace mezzo di emancipazione.
Grazie mille, alla prossima! Questo è il podcast del Dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna, che lo ha finanziato con il bando Terza Missione e lo diffonde sui suoi canali. Idee sbagliate è un'idea di Diego Donna, Luigi Lobaccaro e Luisa Lugli. È prodotto da Immagina SRL. Il titolo è di Matteo Santarelli, la sigla di Andrea Franceschi. Lui e Matteo Bordone ci hanno dato molti consigli. Io sono Gabriele Ferrario. Grazie a chi ha fatto e chi ascolta questo podcast.